Testo tratto dal libro I Quadernetti di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
La tomba di San Pietro. Roma, 11 luglio 1948. Carissima consorella, sono stato chiamato da un sacerdote della Segreteria di Stato, il quale mi ha chiesto, d'urgenza, una copia intera dei fascicoli dattiloscritti dell'opera, perché un'altra personalità la voleva. E aggiunse che non era certo se sarebbe stata restituita. Nel frattempo si doveva star fermi ed attendere. P.S. Lei sa come io rifugga dal far certe domande, ma quel sacerdote della segreteria mi ha pregato di chiederle che domani qualche angioletto, o che so io, dov'è il corpo di San Pietro. Scavi ne hanno fatti tanti in San Pietro di Roma, ma per ora non hanno trovato nulla. Naturalmente ciò non fa piacere. Mi aspetto una risposta. Certo che gioverebbe molto anche all'opera in cui si parla tanto di San Pietro. Ricordo di aver letto anche un'omelia di San Pietro ad una messa. Grazie anticipate. Prestino. Io non avrei mai chiesto. Non sono io che chiedo. 14 luglio 1948. Pax Tibi. Padre Reverendissimo, o quest'altro che vuole sapere dove è il corpo di San Pietro? Ma lasciate quelle povere ossa in pace, le vedremo ricomposti alla fine del mondo. Non basta che il povero Simone di Giona abbia tanto faticato col suo corpo e patito nella vita terrena? Ora che riposa in attesa di risorgere, lo volete disturbare per spargerne gli ossicini in qua e là a finir male? Gesù sa dov'è il suo Pietro, pietra, sulla quale è costruita la Chiesa. Ma non credo che Gesù si faccia servo ad accontentare le curiosità che resterebbero tali, perché, avuta la risposta, direbbero parola di donnette isteriche. E Gesù è stanco che il suo piccolo Giovanni sia colpito da continue ferite. Maria Valtorta. Sulla tomba di San Pietro. Nel 1952 inizio, le conclusioni hanno confermato quanto io scrissi nel 1948-49. L'angelo su San Pietro. 25 luglio 1948. E sono sicuri che sia stato sepolto sul Vaticano, tra i pagani, in luogo immondo e in balia dei pagani? 1 agosto 1948. Ricordati che c'era l'ostriano per i martiri. 7 agosto 1948. San Pietro evangelizzava l'ostriano e là aveva la sua cattedra. 27 agosto 1948. È venuta che fu la notte, i cristiani tolsero il corpo di là e lo portarono al primo cimitero cristiano che era l'ostriano, là dove Pietro aveva evangelizzato, nella prima catacomba scavata in Roma per adunarvi i cristiani, ammaestrarli, impartire loro il battesimo e gli altri sacramenti. Su San Pietro, 26 agosto 1948. Vedo due uomini procedere da sud-est verso nord-est per una via campestre che congiunge due vie consolari dalla caratteristica pavimentazione romana a pietre quadrate. Altre vie sono più lontano e fanno ruota come un ventaglio aperto con l'Appia antica. Riconosco essere ad est di Roma, perché l'ultima delle vie che vedo, in direzione sud, l'Appia, ha il sepolcro di Cecilia Metella, perciò è la via Appia. I due uomini vanno, invece, per questa via campestre, simile a scorciatoia, sassosa, con qualche ciuffo d'erba tracciata dai passi dell'uomo tra campacci deserti e incolti. La città è lontana qualche centinaio di metri, ma la vietta sempre più se ne allontana più procede a nord, per sfociare nell'altra via consolare, la più a nord. I due sono un giovane, 30-35 anni, robusto, alto, sbarbato, di nobile aspetto, vestito di lana bianca. Il caratteristico abito con mantello dei romani del tempo. Ha una borsa ben gonfia a tracolla. L'altro è un vecchio, 75-80 anni, curvo per età e come per vita di fatiche, calvo, gote scavate pallidissime, una rada barbetta bianca come i pochi capelli che fanno una coroncina da orecchio a orecchio intorno al capo, occhi velati, infossati, stanchi, di vecchio e vecchio afflitto. Ha una veste di lana bigiognola, non molto lunga, forse per non incespicare, un vestito da popolano. Procede lentamente, aiutandosi con un lungo bastone col quale tasta il suolo, specie là dove sono ciuffi d'erbacce, come se ci vedesse poco e volesse evitare ostacoli di sassi smossi, nascosti tra l'erba, pericolosi al suo piede stanco. Tiene con la sinistra una sacca semivuota che gli pende dietro la spalla. Il mio interno ammonitore mi dice: «Venera l'apostolo Pietro». Ha fatto bene a dirmelo. Non avrei mai riconosciuto nel vecchio scarno, cadente, consumato nell'apostolato, il vigoroso Simone di Giona dei tempi di Gesù. È già trasumanato. Si è fatto nella sua emaciazione, nobile nel tratto, dolce negli sguardi. Si è spiritualizzato. Mi guarda col suo occhio stanco, così dolce ora, così paterno, uno sguardo che non è già più terreno. Non parla mai, e non parla l'altro, che però è pieno di venerabondo rispetto per il vecchio pontefice. San Pietro si ferma, guardandomi, quando è a circa due terzi della via. Lascia che il compagno vada avanti. Ma lui, San Pietro, scende nel campo incolto che è a sinistra di chi va verso nord, vicino oltre diagonalmente un 100-150 metri circa. Si ferma. Mi guarda fisso come per richiamare bene la mia attenzione. Poi picchia per ben tre volte col bastone a terra, tra le erbacce. Passa il bastone a sinistra, mi fa un cenno di saluto e, tagliando di nuovo di sbieco il campo, torna sulla stradetta campestre e raggiunge il compagno che è fermo in attesa presso la via consolare più a nord. Si riunisce a lui, fanno ancora qualche decina di metri su essa e quando sono lontani dalla città, direi un chilometro circa, forse meno, forse più, scendono in altri campi incolti a nord della via. Direi che il terreno è in discesa, perché li vedo scomparire pian piano come chi scende una china. Vanno sempre in direzione nord-est, ma facendo angolo con la via consolare. Mi scompaiono del tutto dietro un ciuffo di alberelli, ma ormai vedevo solo il sommo della testa di San Pietro e dall'altro solo le spalle e il capo. Il posto dove sono scomparsi è a un buon chilometro e mezzo dalla porta dalla quale esce la via consolare, se calcolo bene. Questa via mi sembra diretta verso Monte Rotondo, se giudico bene, ricordando quando passai in treno. Scomparsi che sono, Il mio interno ammonitore mi dice, e lo dice come se leggesse sul libro. Venuta che fu la notte, i cristiani tolsero il corpo di là e lo portarono nel luogo dove Pietro evangelizzava il Signore, che era l'Ostrianum, nel quale già erano deposti i corpi di quelli che avevano confessato col sangue la loro fede in Gesù Cristo durante le prime persecuzioni. Ore 16. La visione si ripete alle 19 e alle 22:30, sempre uguale. 27 agosto 1948. San Pietro, solo, mi riappare allo stesso luogo e, curvandosi a fatica verso il suolo, batte per 3 volte con la mano a terra nello stesso punto di ieri. 29 agosto 1948. Alle ore 22 il mio monitore mi dice il nome delle 2 vie consolari congiunte dalla stradetta. Quella più a sud è la Tiburtina e nei suoi pressi sono gli archi di un acquedotto. L'altra più a nord, sulla quale ha camminato San Pietro prima di scendere nell'altro campo e scomparire, è la Nomentana. 7 settembre 1948. La voce angelica dice: ricordati dell'Ostrianum. 18 settembre 1948, ore 15:30. Un interno semioscuro di catacomba. A malapena distingo le linee generali. Non so in che punto cardinale, perché essendo là dentro non ho punti di orientamento. Sono in un ambiente largo su per giù 6 metri e lungo almeno il doppio. Nel lato stretto, direi a nord, è abbozzato sulla parete un accenno di figura di Gesù. Ma è come un lavoro in formazione e perciò molto incompleto. Solo il volto è abbastanza chiaro e non bello. Sotto a questo è una mensa molto semplice, 4 colonne che sorreggono una tavola. Mi sembra un luogo che da poco si è scavato e formato a cappella o chiesa catacombale ancora in via di ultimazione. A un terzo della parete lunga, a destra di chi guarda l'altare, c'è un'apertura. Sbocca lì una galleria scura come una cantina, che è strano. Va in direzione nord-est, come se venisse dal luogo dove scomparve Pietro a quello dove batté al suolo. Sugli altri 2/3 di questa parete sono scavati o in via di escavazione delle tombe. Alcune sono già state murate sul corpo deposto in esse. Sono, se vedo bene, 5 o 6 le già murate, ossia con le pietre messa a posto. Di fronte all'altare, in fondo a questa cappella, il buco nero di un'altra galleria che procede verso sud. Poi il luogo deserto si illumina di una luce misteriosa che mi permette di vedere a 1,50 metri dal suolo e presso lo sbocco della galleria di nord-est un corpo steso in un loculo. Riconosco nel vegliardo ivi deposto l'apostolo Pietro, visto il 26 agosto. Mani pietose lo hanno composto e ravviato nei pochi capelli e nella barba rada, rivestendolo delle vesti adatte al suo grado, una lunga tunica di lana biancastra quasi totalmente ricoperta da un drappo di stoffa preziosa di un rosso quasi violaceo, che simile a un bizzarro mantello scende a ricoprire le membra irrigidite sin quasi al ginocchio, nascondendo le mani che si intuiscono dalle pieghe che fa il manto, incrociate come le aveva Gesù nel sepolcro. Ma le mani io non le vedo, non vedo neppure i piedi ricoperti della lunga tunica e da una sindone che si vede spuntare da sotto al corpo in attesa di essere stesa sullo stesso. Direi che tra le mani San Pietro ha qualcosa come un rotolo, un tubo, non so bene perché è coperto. Sul viola purpureo del prezioso mantello o stoffa preziosa disposta a mantello vedo qualcosa di bianco, come un nastro. Ma vedo male perché il corpo è all'altezza del mio sguardo. È bello più che da vivo, sereno, riposa in pace dopo tante fatiche. Il mio interno ammonitore mi dice: questa è la cripta catacombale dei martiri Tito e Marcelliano, i primi deposti qui. Egli riposò presso questi. Forse quello che accompagnava San Pietro era uno dei due. L'angelo non dice di più, e sparendo la luce misteriosa non vedo più nulla, e cessa ogni cosa. Però più tardi il Signore mi dice di non parlare su questo per ora, o meglio, di non comunicare, esatta parola, per scritto, ma di dirlo a voce quando egli lo dirà. Ubbidirò come sempre. Essendosi ripetuta la visione, ho potuto descrivere meglio le vesti dell'Apostolo e perciò ho ricopiato e incollato il più esatto racconto su quello scritto la prima volta. Tanto per spiegare il foglio sovrapposto. Ho voluto essere precisissima perché penso sia stato bene dare tutti i dati esattissimi. 19 settembre 1948, ore 16. San Pietro in veste pontificale, ma senza mitria, così come era deposto, ma con ogni mano un pastorale e con la bellezza dei beati mi appare sempre sul posto dove batté in terra. Poi vedo l'imboccatura dell'ostriano. È fatta a ferro di cavallo con l'apertura volta a nord-ovest. È in fondo ad una conca o avvallamento e sembra uno di quei balzi che si fanno negli uliveti o vigneti in collina. È seminascosta da un groviglio di rovi e altri alberelli selvatici. L'apertura sprofonda subito. Non vi sono entrata. In questo naturale anfiteatro sono sparsi mucchi di detriti, pietrame, sabbia, emergenti o scomparenti sotto ciuffi di ortiche, tossici o cespugli di rovi. Un sentiero solo è tenuto sgombro, tutto a curve per tenerlo celato a chi guarda da via Nomentana. L'imboccatura dell'Ostriano poi è tutta velata da rami di cespugli cadenti dal balzo. Quei piccoli alberi che vedevo il 26 agosto e dietro i quali scomparve Pietro sono all'inizio del ferro di cavallo, come a fare da sipario. 19 settembre 1948. Da capo San Pietro in quella sua prima sepoltura. 23 settembre. San Pietro in gloria su quel punto della prima visione. Roma, 14 settembre 1948. Carissima consorella, ho tardato anche nella speranza di darle notizie buone, precise e sicure. Ed ora ne sono in grado. Il padre Bea ha molto gustato le risposte, è rimasto molto soddisfatto, ma la bomba atomica è la notizia sul corpo di San Pietro. Lui dice che, avute precise indicazioni, certamente si procederà agli scavi. Quanto dunque a ciò che mi ha detto sul corpo di San Pietro sta bene. Ah! Nella Basilica Vaticana non hanno trovato nulla, sebbene Monsignor Belvedere pensi che il corpo, senza il capo, sia nell'altare stesso della Basilica Vaticana, mentre il capo in San Giovanni in Laterano. B. A San Sebastiano, ove gli archeologi dicono si può dire unanimamente che i corpi di San Pietro e Paolo vi siano stati per un certo tempo, forse dalla metà del III secolo al VI, non è stato trovato nulla dei corpi stessi, quantunque gli scavi forse non siano stati così completi come si converrebbe. C. Antichi ed esti parlano del cimitero ostriano, che si troverebbe realmente nei pressi della via Nomentana, quantunque nessuno finora abbia determinato con esattezza la sua ubicazione. Parimenti, al cimitero ostriano, è legato il ricordo di San Pietro che ivi avrebbe battezzato. Così riferiscono gli Acta Liberi et Damasi, pubblicati dal Constant e di cui si parla nella Patrologia Latina tomo VIII, colonne 1388-1393. Anche i più moderni archeologi dicono che nella regione Salario Nomentana è stata venerata la memoria di Pietro. Così pure è certo che tutta quella regione contenuta nel triangolo da lei disegnatomi è cimiteriale. Per esempio, sotto la villa Torlonia vi era un cimitero ebraico, noto, e su cui sono scritti volumi. Ed ammettono gli archeologi che in quel primo albore della Chiesa romana, Pietro fu martirizzato nel 64 a quanto pare, i corpi dei martiri venissero reconditi anche in cimiteri non cristiani. Conclusione, va bene che il corpo di San Pietro magari non si trovi in Vaticano o nella cerchia dell'antica Roma, va bene il Pietro che per tre volte batte col bastone in terra, va bene anche che si indichi l'ostriano. Però, data la grande delusione causata dagli scavi in Vaticano, dato che il cimitero ostriano non è identificato con precisione e che è difficilissimo identificarlo, trovandosi in una zona totalmente cimiteriale, sarebbe necessario, per poter procedere agli scavi, economizzando, non distruggendo, non esponendosi a conseguenze di ogni genere, che le facesse in modo da poterci dire con la più grande precisione il punto esatto. Direi quasi i metri quadrati in cui praticare lo scavo. Il Santo Padre e tutti in Vaticano sono rimasti addolorati per l'esito negativo degli scavi in San Pietro. Ovunque la notizia demedata, quantunque ancora forse incompleta, ha destato gioia, speranza, stima per l'opera, ed ha messo in movimento. All'anticamera pontificia mi hanno fatto riempire un modulo per richiedere l'udienza privata del Santo Padre e quel Monsignore, incontrandomi stamani, mi ha salutato per il primo in modo tutto nuovo, dandomi viva speranza per questo mese o per il prossimo. Il Padre Bea, come ho detto, è stato contentissimo e ha aggiunto che una volta avuta l'indicazione precisa, certamente si procederebbe. Ho cercato per mare e per terra una carta esatta di Roma. Quelle dell'antica Roma sono ricostruzioni e c'è poco da fidarsi. Quelle della Roma attuale sono della Roma attuale e magari, per quanto esatte, non sono prodigi di precisione. Intanto le mando una buona carta, molto in uso. Se sarà necessario, le procurerò una carta dell'Istituto Geografico Militare. Ma credo che la più semplice sarebbe se indicasse esattamente il punto sulla carta e magari indipendentemente dalla carta come ha fatto tante volte nel Vangelo. Descrizione del luogo, ubicazione, distanza chilometrica da altri luoghi, eccetera. Le chiedo troppo? Spero di no. Lo faccia per tanti motivi, ma anche un pochino per chi viene rimproverato di darsi troppo da fare. Al punto in cui siamo, tutte le difficoltà sono superate e si procede celermente ed impavidamente. Padre Migliorini la saluta. Preghi per tutti e quindi anche per noi. Io di gran cuore la benedico. Molto reverendo padre, per accontentarla il meglio possibile, ho seguito il consiglio di copiare su carta oleata la parte di Roma che le interessa, segnando nella zona i punti che ho visti io. Lei non ha che da sovrapporre la carta oleata alla pianta di Roma che mi ha mandato e vedrà che è. Primo, le modifiche apportate da 20 secoli nel perimetro di Roma e nelle vie consolari. Io ho visto la Tiburtina quasi rettilinea, direzione nord-est, nelle immediate vicinanze della città. Nella sua pianta vedo che fa una curva sensibile, ma forse io ne osservo il tratto più vicino a Roma, che è rettilineo. Secondo, la stessa via aveva nelle sue vicinanze un acquedotto. Qualche resto dello stesso ci dovrebbe essere ancora, almeno ridotto allo stato di rudere. Terzo, quella che sulla sua pianta, a nome di Porta Pia, a mio modo di vedere, segnava allora, nel primo secolo dell'era cristiana, il limite della città in quel punto. Da lì usciva la Nomentana, che per una plaga deserta e in direzione nord-est andava verso Monte Rotondo. 4. Non avrei potuto vedere il sepolcro di Cecilia Metella, punto di orientamento concessomi perché capissi in quale lato cardinale di Roma mi trovavo, se gli edifici della città di allora si fossero estesi dove sono ora. Invece, io vedevo molto bene quel sepolcro e il nastro bianco dell'Appia dilungarsi per l'Agro, verso sud-est, quasi costeggiato da altre vie che però facevano una specie di raggio come le stecche di un ventaglio. 5. Osservando la pianta, vedo segnato presso la Salaria una via che ha nome Ostriana. Forse la chiamano così perché vi si suppone vicino l'Ostriano? In tal caso devo dire che quel prato in discesa, dove vidi andare San Pietro, il suo compagno, e che intuisco conducessi all'Ostriano, è molto più vicino a via Nomentana che a via Salaria, che io non vedevo affatto presso Sant'Agnese, ma più a nord e lontano dall'Aniene che non vedevo. 6. Come lei può notare, si direbbe che San Pietro batté col bastone e con la mano nella zona compresa tra Villa Torlonia e Villa Massimo. Forse che lì sotto ci sono diramazioni dell'Ostriano? Se sì, si potrebbe pensare che San Pietro fu deposto lì sotto in origine. 7. Infine vedrà che, confrontando lo schizzo topografico che gli ho dato l'ultima volta che ci siamo veduti e che spero lei abbia conservato, anche se fatto male, corrisponde a quanto risulta da una pianta fatta bene nella sistemazione delle vie consolari. Ma faccio notare, e raccomando quindi di tenere ben presente, perché accendendosi di eccessive speranze non si cada poi in delusioni e inconseguenti, anatemi su me che non c'entro, che io, 1. Non ho avuto indicazioni di dove San Pietro è sepolto attualmente, ma di dove fu trasportato il corpo del primo pontefice nella notte seguente al suo martirio. È venuta che fu la notte, i cristiani tolsero il corpo di là e lo portarono nel luogo dove Pietro evangelizzava il Signore, che era lo Strioanum, nel quale già erano deposti i corpi di quelli che avevano confessato col sangue la loro fede in Gesù Cristo durante le prime persecuzioni. Parole angeliche, e l'angelo pareva che leggesse qualche cronaca cristiana contemporanea dei tempi di San Pietro. Questa esiste ancora, si è perduta. Secondo, che né San Pietro né il suo compagno, che direi essere stato un romano di nobile famiglia, né il mio angelo hanno aggiunto parola a quanto io ho riferito fedelmente. né io aggiungerò parola suggerita da un mio proprio pensiero. Sarebbe certamente errata, riprovata da Dio ed inganno agli uomini. La prima delle cose che Dio richiede a quelli che egli ha voluto suoi strumenti, senza alcun merito da parte loro, questo è certo, è l'assoluta fedeltà nel ripetere o trasmettere ciò che vedono ed odono. Molti di essi si fanno nemico Dio con voler raggiungere qualcosa di loro per darsi importanza e secondo loro per rendere più belle le cose viste o udite. Quasi che la creatura umana possa far meglio di Dio. E la loro rovina, non solo come strumenti, ma anche come semplici cristiani, perché è sempre l'antico peccato di superbia, disubbidienza e gola che ha rovinato Lucifero e Adamo, e rovina tutti i superbi, disubbidienti e avidi. Io, anche a costo di deludere chi spera da me più che io non possa dare, forse attribuendomi erroneamente poteri extranaturali che non ho affatto, non mi permetto di aggiungere o levare neppure una virgola, un dettaglio insignificante a ciò che vedo e sento, e che è tutto quello che posso dare perché mi viene dato. Perciò torno a dire di non lasciarsi travolgere da sogni propri, suscitati da una non giusta interpretazione di quanto io ho potuto dire, che è ancora molto parziale. Se Dio vorrà, completerà le informazioni. Per ora si è degnato di farci sapere dove fu portato dopo il martirio il corpo di San Pietro e la zona dove fu deposto. Preghiamo molto, preghiamo tutti, chiedendo al Signore che dica dove attualmente è il sepolcro di San Pietro. Se amorevolmente Dio accederà alla nostra richiesta, sapremo. Altrimenti, egli è il Signore e noi i sudditi. Per quanto sta a me, se mi dicesse chiaramente il luogo, subito lo notificherò, ben lieta di servire il Signore, il suo vicario e quanti vogliono onorare l'Apostolo Pietro. Ma se non fai Dio, io certo non posso fare. Pretendere che io possa indicare i metri quadrati è come pretendere da me un miracolo, uso o moltiplicazione dei pani e dei pesci. Mi è sempre stato fatto un appunto per la poca chiarezza dei miei schizzi topografici annessi all'opera, e con ragione, perché io di topografia e cartografia non so nulla. Come si può pretendere adesso che io segni il punto matematicamente esatto? Dovrebbe nostro Signore prendermi la mano e guidarla a segnare una bella croce sul punto esatto. Per mio conto, se Gesù, luce e sapere, non mi guida, sono tenebra e ignoranza. Io non ho nessuna pretesa a premio delle mie fatiche e pene, ma vorrei che quanto dico sopra fosse riferito, magari mostrando questa lettera a Sua Santità, o a qualche personaggio ben orientato e molto intimo del Santo Padre. E ciò allo scopo che il detto a voce da lei è passato di bocca in bocca non giunga svisato a Sua Santità, causandogli poscia delle delusioni. Non avendo altro da dire, ossequio profondamente. Maria Valtorta, 21 settembre 1948. 3 ottobre 1948. Dice Gesù. Aggiunge: di, non dare, ma di San Pietro sin dove sai. Aggiungendo questo: e con l'andare dei secoli il nome di Marcelliano si mutuò in quello di Marcellino, per un errore di colui che scalfì la seconda pietra tombale al martire Marcelliano, che è quello che era con San Pietro sulla viottola. Nota mia, lo so perché Gesù me lo fa rivedere. Chiedo: ma dove? Risponde: dove ti fu detto. E poi? È là? Risponde: anche le polveri dei capi sono fiamma ai seguaci, e odio i nemici che cercano di sperderle, perché non resti ciò che tiene viva la fiamma nei fedeli. Quindi la necessità di confondere le tracce e occultare le reliquie, necessità di tutti i tempi. Signore, parla, te ne prego, dov'è? Gesù sorride e se ne va. Se non avesse sorriso alzando la mano a benedirmi, penserei che si è sdegnato del mio insistere. Ma era così dolcemente luminoso nel volto e benedicente che penso che il suo andarsene non sia provocato da sdegno, ma perché non è l'ora di sapere tutto. Più tardi vedo, nelle catacombe fuori all'aperto, sopra le stesse viste sotto. Le gallerie catacombali dell'Ostriano passano sotto via Nomentana e, venendo verso la cinta di Roma antica tra via Nomentana e Tiburtina, conducono alla chiesa catacombale vista da me oggi, che è, se giudico bene e se ricordo bene la pianta topografica di padre Berti, in vicinanza delle mura di presso la ferrovia. Calcolo male, perché sulla carta c'erano le cose e vie di ora e io vedo parti vuote. Dice il Signore: di al Padre che sappia tacere, dica solo che tu hai visto, ma che per ora non puoi dire. Impari ad ubbidirmi, perché se ordino è che so quando è utile dire, per impedire che, premuto il frutto che ha nome Maria piccolo Giovanni, lo si calpesti come spazzatura. Io so. Da quanto ho visto deduco: uno, che San Pietro dopo morto fu portato all'Ostriano in un primo loculo presso la tomba di Tito e Marcelliano o Marcellino; secondo, che questa chiesa sotterranea corrispondeva al punto su cui picchiò San Pietro; terzo, che da lì, con o senza i compagni, venne traslato in altra cripta molto più verso la città. Vedere carta. Forse avevano spinto le gallerie dell'Ostriano sin lì. Certo è che io vedo in questa seconda chiesa una lapide con uno scritto Marcellino, ma mi stupisce vederne un'altra con sui simboli cristiani, ma senza nome. Prudenza? O l'oculo non ancora finito? Non so, e nessuno me lo dice. 26 ottobre 1948. Sempre sul sepolcro di San Pietro dice Gesù: il discepolo non è da più del maestro. Se per un impossibile caso il corpo del Verbo, fattosi carne per essere redentore, non fosse risorto, sarebbe avvenuto di esso ciò che è avvenuto del corpo del mio Cefa. Una peregrinazione senza pace dovuta all'astio dei nemici e all'amore o fanatismo degli amici che, per difendere la reliquia del mio corpo dalle sacrileghe mani dei nemici di Cristo e della sua Chiesa, avrebbero dovuto occultare i resti qua e là, sempre più lontano, sempre più nascosti, a disorientare i nemici profanatori, né si saprebbe più quanti luoghi avrebbero accolto le sue ossa. Non ha avuto pace il corpo del mio Simon Pietro, neppure dopo la morte. Pace ebbe il suo spirito, la sua spoglia no. Evangelizzando percorse tanto mondo di allora. Morto santificò delle sue spoglie tanto sottosuolo di Roma. Ma per tua pace e di quelli che cercano dico: dall'Ostriano, presso la Nomentana, all'altro cemeterio, presso la Tiburtina, e poscia a quello sulla Labicana, quante, quante deposizioni ebbe il mio Pietro. Quella zona, dall'Ostriano all'Appia, da questa verso Preneste, Tibur, Ariccia e Nomento, tutto è una grande catacomba, fatta delle molte iniziate, qua e là, e poscia fusesi in un'unica, quando, per la ferocia dei persecutori, il suolo di Roma contenne tanti martiri quanti semi di grano in un vasto campo. ma coloro che cercano dovrebbero ben sapere, sanno, che vi è un luogo detto cimitero dei San Pietro e Marcellino. San Pietro, non meglio identificato per prudenza reverenziale a quelle sante spoglie dove ebbe requie il corpo del primo pontefice. Non insistano oltre, non insistano mai. Io so se dire, quando dire, con giustizia. Ma vorrei che più dell'affannosa preoccupazione di ricercare delle ossa, sante ma sempre ossa, il cuore della mia chiesa si sforzasse a ritrovare lo spirito che animava Pietro e a farsene il suo spirito. Questo sarebbe onorare Pietro e colui che fece di Cefa il principe degli apostoli, il pontefice, la pietra sulla quale l'incrollabile chiesa di Cristo si fonda. Incrollabile per mio potere e volere, ma vorrei lo fosse anche perché fosse un aureo blocco di perfezione in tutti i suoi membri, successori di Pietro e dei dodici tutti. Sarebbe un amarmi di più, secondando il mio potere e volere contro gli elementi disgregatori di Satana e dei Satana. Tu stai in pace come un uccellino in plume nel nido, non ti agitare, non ti far croce se non puoi dire di più. Quelle ossa sono tanto, ma ancora un nulla rispetto all'essenziale. Per quelli che credono basta la fede, per gli increduli non servirebbe neppure rivedere Pietro vivente condotto al martirio sul colle e da lì trasportato laddove evangelizzava dalla sua cattedra di maestro della fede cristiana. Per te basti ciò che è scritto, cooperando con pazienza, sofferenza, fatica, a che gli uomini abbiano una nuova, ampia conoscenza di me, che li salvi, li salvi, li salvi. Puoi leggere questo a chi sai, ma l'importante per tutti è possedere lo spirito di Pietro. Tutta questa zona, anche a nord-est della Nomentana, è una catacomba. Le più semplici sono quelle che vidi la prima e seconda volta. La prima è rudimentale affatto, poi si fanno sempre più ornate, spaziose, eccetera, eccetera. Ve n'è una che ha sbocco sull'Appia molto bella. Il terzo luogo, che se mi oriento bene ricordando la pianta topografica odierna mostratami dal padre Berti, è all'altezza di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni Laterano, ma in aperta campagna, a circa 2 miglia, forse più, dall'antica cerchia di mura romane. A quei tempi aveva prossimo una casa di campagna e credo fosse stata fabbricata in quella zona deserta per fare un paravento all'entrata della catacomba e forse anche per alloggiare i sacerdoti senza dare nell'occhio. Le ultime catacombe, le più belle, hanno altari chiusi come i nostri. Penso che nell'urna sotto l'altare fossero corpi di martiri, ma non vedo nulla. Il loculo senza nome, sempre vicino a quello che porta il nome di San Marcellino, è sempre il terzo nella parete destra, rispetto che a chi guarda l'altare. È presso l'entrata della galleria. Le chiese catacombali erano, rispetto ai 4 punti cardinali, messe così. 13, 14, 15 e seguenti del novembre 1948. Ancora San Pietro. Ma in un luogo solitario, direi secondario delle catacombe, o almeno se non secondario nascosto, quasi per celare ancor più e meglio le venerabili spoglie. Un ambiente largo 3 metri o 3,50 per 5, al massimo, poco alto, direi 3 metri circa, con un altare semplicissimo in uno dei lati stretti, nessun graffito o pittura o altro. Unica nota chiara le quattro colonnine di marmo che sorreggono la messa eucaristica. La solita porta a fianco dell'altare e vicino a questa un loculo, aperto certo per farmi vedere cosa contiene. Con entro la salma incorrotta, ma ridotta ad una pelle simile a scura pergamena stesa sullo scheletro. È tanto prosciugato o essiccato che le mani raccolte sull'addome, che nella visione della prima deposizione si intuivano congiunte per il rilievo che appariva sotto il drappo purpureo, vedere visioni del 18 settembre 1948, ora sprofondate nell'incavo di un addome essiccato, non sollevano che impercettibilmente il manto prezioso. Il corpo non ha più stesa sotto di esso la sindone bianca, ma un drappo prezioso rosso, cupo, con simboli e fregi, non so se tessuti o ricamati, colore su colore. C'è poca luce, e non di lampada o altro, ma luce extranaturale, per permettermi di vedere in questo ambiente sotterraneo che non riceve luminosità da nessun punto. È vestito di bianco, e con sopra il manto purpureo messo come ho descritto il 18 settembre 1948. Al collo il paglio. Lo vedo bene ora che il corpo è così scarnificato. La testa, congiunta al corpo da un collo ridotto alle vertebre coperte di pelle simile a vecchia pergamena, poggia su un cuscinetto basso coperto di bisso e spicca con la finezza di una testa scolpita in marmo cipollino, per il colore, sullo sfondo della parete oscura. La fronte appare più alta e convessa di quando era vivo, perché l'orbita è profondissima, le tempie ridotte a puro osso. Il naso, sia il setto nasale, sporge affilato come una lama da sotto la lieve copertura della pelle essiccata. Un naso ridotto a uno spessore di pochi millimetri anche nella punta. Gli zigomi, piuttosto forti e rilevati nel Simone di Giona ai tempi di Galilea, disegnano fortemente, e così pure la parte mascellare inferiore, e tra queste e quelli è la buca delle guance che non esistono più che come strato di pergamena. Il mento appare aguzzo, mentre le labbra si avvallano, ridotte ad una linea, laddove forse i denti incisivi per l'età non erano più a sostenere le labbra. Non vedo altri loculi, e non c'è neppure l'altra uscita in fondo all'ambiente di fronte all'altare. Non so dove sono, vedendo solo quanto è sottoterra. Tutte le volte che mi viene mostrato questo, mi viene detto dal Signore. E così non potrei dire di più. Infatti, non vedendo nessun punto di riferimento sulla superficie terrestre, non posso dire di più. 29 novembre 1948. Dopo aver ricevuto da Bianca Bracci Bottai il trafiletto sulla tomba di San Pietro, mentre lo leggo, è precisamente laddove si dice Basilica Costantiniana eretta sulla tomba del primo successore di Cristo, la voce potente di Gesù, proprio nel tono di quando controbatte una tesi errata o vuole imporre la sua volontà o rimprovera o compie miracoli, prorompe forte dicendo «No!» Lo stesso Costantino comprese l'inopportunità di erigere la basilica sul luogo, il circo di Nerone e gli orti neroniani. Utente ancora delle deprivazioni neroniane, del martirio del mio Pietro, e non tomba neppur là dove ora si erige la Chiesa. Il mio Pietro, santificato dal suo perfetto volere e dal martirio, dopo essere stato da me consacrato e dallo Spirito di Dio purificato e posseduto con l'assoluta pienezza dei fuochi paracliti, non poteva essere deposto laddove. Sin sui materiali dei mausolei era la professione dei culti più sozzi del paganesimo. Meglio la nuda, povera cripta della catacomba austriana, povera, nuda come la grotta della mia nascita. conforme allo spirito evangelico che solo di carità, fede, speranza e delle quattro cardinali virtù ed ogni altra virtù minore deve essere ricco. Il resto è paglia, senza valore. Quando pur non ha valore di peccato agli occhi divini di colui che è re dei re e signore dell'universo, figlio del Padre e Dio come il Padre, vuole essere povero e insegnò la ricchezza santa e regale dell'essere povero e santo, insegnò la povertà di spirito, il distacco dalle pompe del mondo e dallo spirito del mondo, per essere liberi di seguire me e giungere con me nella Gerusalemme celeste. No, non tomba di Pietro, del mio Simone di Giona che io feci pietra, pietra intatta, squadrata, angolare, inattaccabile alla corruzione e alle lusinghe degli uomini e dei tempi. L'obbrobrio vollero per lui persecutori e lo trascinarono ad esalare lo spirito. Ti condurranno dove non vorresti, in luogo nefando. Ma le sante spoglie posarono ad esser fondamenta alla Chiesa romana nelle viscere del suolo romano, là dove la sozzura pagana non aveva portato i suoi fetori, là dove corpi consumati dall'amore per me, non dalle lussurie pagane, giacevano. No, dico a voi tutti, no. I morti, i pagani, potevano seppellire i loro morti là, dentro i mausolei del Colle Vaticano, ma i vivi, i cristiani, i vivi per essere miei, di me vita, deponevano i loro vivi là, dove il sonno era avvolto di purezza e santità, in attesa di essere dissolto nel gloria della beata risurrezione finale per tutti i santi miei. No, dico a voi, no. Pietro non fu sepolto dopo il martirio altro che là, dove già si era martirizzato evangelizzando. Ma intanto, dico io, continuo a mostrarmi l'interno dell'ultimo luogo di deposizione. Il corpo è essiccato ma incorrotto dell'apostolo, ma non mi dice dov'è, né mi fa vedere l'esterno del luogo. E così devo tacere per forza. Né abusive indagini nei miei scritti potranno illuminare alcuno in merito. E a me, che penso a quelli che scendono nelle grotte vaticane pensando di recarsi in luogo santo per essere tomba del principe degli apostoli, Gesù dice: là vi sono dei corpi di santi, è santo perciò il luogo. Basterebbe, basta a farlo santo la tomba di Pio, decimo di questo nome, vero Pietro, mia pietra, onore del pontificato e della Chiesa tutta. 3 febbraio 1949. Dice Gesù: anche se qualche disonesto, perfine impuro, facesse apparire delle ossa come ossa di Pietro, od occultamente, in base alle tue indicazioni sulle successive deposizioni di Pietro, scoprisse il loculo catacombale di Pietro, vi prendesse i resti e li portasse in San Pietro, dicendo che erano là, per opprimere il mio portavoce e trarre in inganno il mio vicario e il mondo tutto, io, verità, qui dico che questa azione sarebbe inganno che Dio condanna. Pietro è dove tu sai, ogni altro resto non è di Pietro. San Michele Arcangelo 1949. 29 settembre. Egregia signorina, a proposito degli scritti, mi si diceva che ella sa ove riposi il corpo di San Pietro. Siccome ora si sta preparando una relazione sugli scavi eseguiti nelle grotte vaticane sotto l'altare centrale, la pregherei di comunicare al Santo Padre ciò che la sa. Volentieri presenterei al Santo Padre lo scritto, che porterebbe luce su questo tema tanto importante a tutta la cristianità. Santa Teresa del Bambin Gesù, 1 ottobre. A Sua Eminenza Monsignor Carinci. Riguardo al corpo di San Pietro, posso dirle questo. Il 5 febbraio, con molte insistenze e facendomi tra molti altri nomi di eccellenze, monsignori e altri importanti sacerdoti, anche quello del reverendo vescovo e il padre Berti, mi persuasi a dargli un quinterno dove erano scritte le successive traslazioni delle spoglie del primo pontefice martire, nonché mi spinsi a scrivere una lettera a Sua Santità, lettera della quale mi scrisse lo schema che conservo tuttora. Lettera e quinterno dovevano venire poi consegnati al Santo Padre. Io avevo avuto da Nostro Signore l'ordine di parlarne solo a Padre Berti e che questi tacesse sino a quando Dio voleva, ma di non dare il quinterno, come ne sarebbe accaduto del male. Anzi, circa l'ultimo luogo, dopo non ne vidi altri, Nostro Signore mi impose il segreto e un termine allo stesso. Ho disubbidito col dare il quinterno, ma mi si diceva che Sua Santità lo desiderava tanto per por fine a lavori costosi e a dispute coi protestanti, eccetera, eccetera. Me ne è venuto del male, come Gesù diceva, perché il 7 febbraio spedì la lettera che fu consegnata il 9 o 10 febbraio insieme al quinterno e 5 giorni dopo l'opera fu bloccata. In conseguenza, mi si disse di quella lettera che non era irriverente, lo creda. Ne leggevo la brutta copia anche il primo codesto mese. Quindi, come posso essere più tentata di subbidire a Nostro Signore e a scrivere a Sua Santità? In quella lettera e in quel quinterno c'era già materia per poter asserire, senza tema di errare, che San Pietro fu martirizzato a Roma sul Colle Vaticano. E ciò sarebbe stato sufficiente per smentire coloro che negano che San Pietro sia mai stato a Roma e che quindi la sede del pontificato sia a Roma. È materia per rendere venerabilissimo il tempio sorto nel colle del martirio dell'Apostolo. A fine agosto, Nostro Signore mi ha fatto scrivere una memoria nella quale, come fossi sul punto di comparire dinanzi al giudizio divino e quindi senza volermi aggravare di una menzogna, io ripeto le successive traslazioni e le ragioni per cui il corpo dell'Apostolo Pontefice non fu sepolto in un luogo infame, che pare fosse sul Vaticano. Io non so perché non so nulla di archeologia antica, nonché le ragioni per cui da 17 secoli, parte per un inganno di Costantino, parte perché la tradizione con l'andare dei secoli altera la verità delle cose, il luogo del martirio viene creduto luogo di sepoltura. Mi chiedo, quella lettera e quel quinterno sono stati veramente consegnati a Sua Santità e senza alterazioni compiute da altri? Se sì, io non posso dire di più di quanto ho già detto, sinché Dio non mi autorizzi a dire il resto, se invece la lettera non fu data. Voglio credere che non mi parrebbe vero di scaricarmi da tanto segreto tesoro. Il tacere in questo fatto, mentre so e capisco il desiderio giustissimo di Sua Santità, è l'unica obbedienza al volere di Dio che veramente mi costi praticare. Quando nella primavera le scrivevo che avrei tanto desiderato di poterle parlare, era proprio per parlarle di questo argomento. Naturalmente, sin dove ne posso parlare? Maria Valtorta. 28 giugno 1953. San Pietro. Parlo oggi senza attendere domani, giorno di mia festa, perché altri oggi mi commemoreranno. Parlo per dirti questo. Il mondo è sempre più corrotto. Il comunismo cresce come gigantesco baobab e si estende come tenaci gramigne. È come liane che uccidono le piante buone. Anche molta parte della Chiesa è decadente, avendo, se non dimenticato, trascurato ciò che il divino maestro e fondatore della Chiesa, di cui egli mi elesse suo primo pontefice, aveva insegnato ai suoi successori. Noi, apostoli, discepoli, pontefici e sacerdoti. Troppo colpevole è tutto, perché la reliquia delle reliquie, la seconda solo a quelle che sono di Gesù e Maria, la maggiore di quella di tutti i santi, possa essere esposta, sì, alla venerazione dei veri cristiani, ma anche al pericolo, sempre più incombente, di profanazioni e dispersioni da parte degli anticristiani. Se il mondo non muterà, specie quella parte di mondo che l'Italia, non sorgerà mai l'ora in cui i resti della pietra su cui Cristo edificò la sua Chiesa verranno tratti dalle tenebre ove sono, alla luce del culto, dalla trascuranza, perché io sono celato alla venerazione dei fedeli. Gesù insegnò: date e vi sarà dato, e più darete e più vi sarà dato, in maniera strabocchevole. Luca 6,38. Il ritrovamento del vero mio corpo, la sua traslazione nella basilica a me dedicata, vero cuore della cristianità, per essere retta sul luogo dove confessai eroicamente il mio fedele amore a Cristo, Chiesa madre di tutte le chiese cattoliche, sarebbe veramente dono di grazia strabocchevole. Ma per averlo occorre dare vero eroico amore a Gesù, a Maria Santissima, alla Chiesa tutta. Rinascere per avere, accendersi per avere, ascendere per avere. Dio dà a chi sa meritare il dono, a quelli soli. A questi che neppur furono giusti per l'opera, nulla va dato. Pietro, essendo anzi apparendo come corpo glorificato, è molto più bello di quanto non fosse, ma anche molto più triste di quanto da vivo non fosse.